Questa era la sigla del nostro dossier settimanale. Come vi annunciavo in sommario, lo dedichiamo a Stephen King, da decenni una delle penne più popolari e influenti del mondo, in occasione dell'inaugurazione della nuova collana di Spelling e Kupfer, che da fine ottobre ripropone i libri di Stephen King con una nuova grafica e delle traduzioni riviste. Noi vogliamo dedicare il nostro ultimo dossier del 2025 al Re. E iniziamo oggi, ed è un piacere averlo ai nostri microfoni, con l'americanista Luca Briasco, traduttore anche di King, autore tra l'altro del libro Il Re di Tutti su Stephen King, Salani 2023, curatore di questa nuova iniziativa editoriale firmata Spelling e Kupfer. Ben ritrovato alla Radio Svizzera.
Buongiorno, buongiorno.
Dunque, partiamo con qualche numero da capogiro: oltre 350 milioni di copie vendute, circa 90 opere tra romanzi e raccolte, con tantissimi adattamenti cinematografici, televisivi, omaggi che lo rendono uno degli scrittori non soltanto più letti, ma anche, potremmo dire, fra virgolette, più visti al mondo. Luca Briasco, quali sono e sono stati gli elementi che fin dall'inizio, anche se non proprio dall'inizio, perché l'inizio fu un po' difficoltoso, hanno posto le basi per trasformare Stephen King in uno scrittore del fenomeno planetario a cui assistiamo ancora oggi?
Ma credo che siano due elementi, cioè da una parte proprio la mitopoiesi, cioè la capacità di inventare storie. Cioè io credo che King sia forse il più grande inventore di storie della narrativa contemporanea, e per storie si intende proprio letteralmente lo spunto narrativo da cui ogni romanzo parte, e la straordinaria capacità poi di svilupparlo, questo spunto narrativo, attraverso personaggi che lasciano sempre il segno. Cioè, personaggi di King hanno un livello di definizione, perfino i personaggi minori, che forse si trova forse in Dickens, non mi vengono in mente altri scrittori. E dall'altra parte una proprio proprietà, ecco, della scrittura. King è un padrone della scrittura, ed è un padrone della scrittura perché è stato fin da giovanissimo un lettore onnivoro. È abbastanza incredibile vedere quanti autori omaggia King, anche sui social, ma li omaggia chiaramente con la competenza di chi li ha letti, chi li ha assorbiti e li ha ragionati. Cioè King si è formato con qualunque cosa, con un approccio totalmente onnivoro, in cui cultura popolare, fumetto, cinema, grande letteratura, letteratura di genere, è tutto mescolato, perché per King non ci sono distinzioni qualitative, ci sono solamente libri, film, storie, e per lui hanno tutte lo stesso valore, che è una lezione che in qualche modo secondo me dovremmo imparare, per esempio in un paese come l'Italia, dove questo tende a non accadere, tende a esserci ancora una separazione molto netta fra la cosiddetta letteratura di serie A e la letteratura di serie B. Queste distinzioni devono smettere, e forse King è proprio la persona adatta per portarci a superare questa specie di cesura che è spesso solamente nella mente dei critici e spesso non è nella mente dei lettori.
Sì, e fra l'altro questa cesura, no, fra letteratura di serie A e letteratura di serie B, Stephen King l'ha subita in prima persona. Lui diceva, no, con una certa fierezza, di essere sopravvissuto a quasi tutti i suoi detrattori, tanto amato quanto criticato, spesso ingiustamente. Ci sono stati molti pregiudizi sui suoi libri e sul suo successo. Era dovuto allo snobismo di cui ci parlava Luca Briasco, oppure c'è dell'altro?
No, io credo che fosse dovuto in larga parte allo snobismo, e in parte anche proprio al fatto che King abbia esordito appoggiandosi molto a un genere che è l'horror, sul quale questo snobismo è, se possibile, presente all'ennesima potenza, no? Cioè, di tutti i generi letterari, per esempio l'horror ha subito uno snobismo molto superiore rispetto, per dire, al crime, al giallo, al noir, che sono stati sdoganati prima. Invece gli scrittori cosiddetti horror, qualunque cosa voglia dire, gli scrittori che fondamentalmente hanno a che fare e decidono di raccontare le paure, e decidono di raccontare le paure e metterle in scena ricorrendo, come King ha detto tante volte, a tutti i mezzi possibili. Cioè King ha sempre detto: io devo spaventare il lettore, se ci riesco nel modo migliore, cioè attraverso l'effetto che determinati eventi hanno sulla psicologia dei personaggi, bene, ma se non ce la faccio, al limite metto anche un gigantesco topo, o ratto feroce, o addirittura un mostro, cioè io sono disposto a tutto, ma il lettore lo devo spaventare. Il punto è che il più delle volte King riesce a spaventare il lettore nella maniera più difficile, cioè lavorando sulla psicologia dei personaggi, o come diceva lui, io prendo un personaggio, lo metto in una situazione, quindi prendo una persona assolutamente ordinaria, la metto in una situazione fra virgolette straordinaria e vedo questa situazione che effetto ha sulla sua psiche. Ecco, quindi poi questo horror di King spesso sarebbe perfino assimilabile alla categoria del romanzo psicologico e questo lo porterebbe immediatamente nella serie A della letteratura, no? Però non c'è dubbio che c'era questo tipo di pregiudizio che poi si applica anche alla scrittura di King, perché la scrittura di King è aliena da qualunque ricercatezza. È una scrittura che è tutta in funzione della storia da raccontare e dei personaggi da portare in scena. Quindi King non è il tipo di scrittore dal quale ci si possono aspettare chissà quali acrobazie letterarie, fermo restando che se ha voglia di farle, le fa, perché poi sono alcuni romanzi di King che sono addirittura metaletteratura, no? Cioè certo. Pensiamo, non lo so, a Misery, per dire uno dei certo. Più famosi, che è anche uno dei sei con cui Sperling ha deciso di inaugurare, no, questa nuova collana.
E adesso a questa nuova collana ci arriviamo, ma prima ancora una domanda sulla straordinaria capacità mitopoietica, no, che lei sottolineava, grazie al quale King, i suoi romanzi, i suoi personaggi sono riusciti a imporsi proprio nell'immaginario collettivo. Luca Briasco, si potrebbe dire che c'è un prima e un dopo King? Cioè qual è stata la sua influenza? Ha in un qualche modo plasmato e rifondato la letteratura fantastica, in particolare quella dell'orrore, e anche non solo, se pensiamo appunto alla contaminazione fra i generi che King per primo, insomma, promuoveva?
Ma sicuramente una cosa che King ha fatto innegabilmente è stato, ne ha fatte due contemporaneamente. Uno, ha stabilito che il genere è un mondo immenso, amplissimo, che include in realtà larga parte della letteratura, perché anche tanta parte della letteratura cosiddetta classica, oggi considerata classica, nasce o nasceva come letteratura di genere. Per dire, I Tre Moschettieri era romanzo storico di cappa e spada, quindi era genere nel momento in cui è stato prodotto, adesso solo per fare un esempio. Lui utilizza tutti i generi possibili, perché King non è soltanto un autore horror, è un autore fantasy. Cioè in fondo la saga più grande di King, che è quella della Torre Nera, si può assimilare a un fantasy contaminato col western, contaminato col crime, cioè lui ha lavorato su tutti i generi, spesso contaminandoli uno con l'altro. E poi contemporaneamente, da dentro il genere, ha aperto la strada a quella che è la grande letteratura, cioè di fronte a certi libri di King, veramente ridurli a una dimensione puramente di genere è veramente impoverirli, ma è soprattutto tradirli. Cioè, io penso a It, per fare solo un esempio, che chiaramente tutti tendono a considerare il capolavoro di King, che lo sia o meno, certamente è un grandissimo romanzo, che è prima di tutto un romanzo di formazione, prima ancora che essere un horror. Cioè, è prima di tutto la storia di una banda di ragazzini che vengono raccontati dal punto di vista psicologico con una cura e un'esattezza che fanno sì che magari se uno dovesse trovare un modello americano per Hitler dovrebbe trovare forse in Huckleberry Finn di Mark Twain oppure nel Giovane Holden, cioè in tutti quei romanzi americani nei quali si è raccontata quell'età della vita, no? E queste sono le due cose che fa, quindi da una parte mescola i generi, li fonde, quindi crea una specie di super genere che li include tutti, e per un altro verso poi sfonda dal genere verso la cosiddetta grande letteratura, qualunque cosa il termine grande letteratura possa significare.
E arriviamo a Macabre, la nuova collana di Sperling & Kupfer dedicata agli amanti del terrore, pensata proprio in omaggio a Stephen King, curata da Luca Briasco. Quali sono state le linee direttrici di questa curatela, a partire proprio dalla traduzione che sappiamo hanno vita più breve rispetto alla lingua originale e che lei personalmente ha rivisto, quindi sia scelta delle opere sia scelte traduttorie e editoriali per mettere a giorno in italiano la lingua di King?
Allora, io direi due criteri: scelta delle opere, lavorare su tutto l'arco narrativo di King e quindi superare un po' la distinzione che pure è presente, ed è presente anche nel fandom di King, fra un presunto King, non presunto, reale King, grande scrittore negli anni 70 e 80, e un King minore a partire da una data che poi slitta di volta in volta, perché poi tu fissi una data, magari la metti a metà degli anni 90 e ti accorgi che restano fuori almeno 5-6 grandi romanzi, no? E quindi la sposti sempre di più e a un certo punto non si capisce più quand'è che sarebbe iniziata questa presunta decadenza dell'autore. Quindi la scelta di mettere 6 romanzi che in realtà coprono un po' tutto l'arco della produzione di King dagli anni 80 agli anni 2000 inoltrati. Questo è un primo criterio. Un secondo criterio, allora io dal punto di vista della scelta di rivedere le traduzioni anziché per esempio farle ex novo, King è stato tradotto mediamente bene in Italia, ha avuto anche degli ottimi traduttori, faccio 3 nomi, quello storico che è Tullio Dobner e i 2 più recenti prima di me che sono stati Wu Ming e Giovanni Arduino. Sono tutti ottimi traduttori, dopodiché chiaramente alcune traduzioni, soprattutto quelle più vecchie, risentono del fatto di essere state realizzate in un'epoca pre-internet, no? Quindi con un accesso alle informazioni, anche per esempio su tutte le citazioni di cultura popolare. Allora, diciamo che Wu Ming e Arduino sono traduttori che arrivano dopo, quindi diciamo traducono già con i mezzi di cui disponiamo oggi, mezzi che secondo me non ammettono errore. Nel senso che se si fa un lavoro di ricerca accurata si trovano tutti i riferimenti anche culturali che occorrono. E infatti io sulle traduzioni di Wu Ming e Giovanni Arduino ho fatto degli interventi molto molto leggeri, cioè le traduzioni rimangono sostanzialmente quelle. Sulle traduzioni per esempio di Dobner, che secondo me per certi versi forse è il traduttore più bravo di tutti, sicuramente anche più bravo di me, e lì ho fatto un lavoro molto accurato testo a fronte per andare a emendare degli errori di traduzione che di fatto c'erano, ma che non inficiavano invece la resa generale del testo, del mood, delle atmosfere. Cioè Dobner è uno che ha saputo dare voce a King in modo veramente impeccabile, anche con delle grandi invenzioni traduttive. Il problema è che c'erano degli errori dentro e che forse era arrivato il momento di emendarli. O addirittura su uno dei testi di questi primi 6, che è Pet Sematary, che è un testo fondamentale e forse il testo più horror in assoluto di King, lì addirittura abbiamo recuperato un'edizione più recente americana rispetto a quella che circolava tradotta, dove c'erano delle pagine in più, perché era un'edizione, come spesso succede, King ritorna sui propri testi e magari ripristina delle parti di testo che in una prima edizione erano state espunte, e quindi lì abbiamo fatto addirittura un lavoro di arricchimento del testo, che infatti, come molti fan di King hanno notato, a me sono arrivati dei messaggi che dicevano: ma questo testo ha 15 pagine in più, è una questione di impaginazione? E io ho risposto: no, è una questione che ci sono realmente 15 pagine in più che per un lettore che ha letto Pet Sematary in italiano finora sono inedite.
Ah, wow, beh, lettorato attento quello di King.
Molto attento.
Concludiamo, Luca Briasco, con una domanda più personale che riguarda il suo King, una domanda che riproporremo anche agli interlocutori e alle interlocutrici che la seguiranno nei prossimi giorni. Il suo libro preferito di King o l'aspetto che più continua a sorprenderle della scrittura del maestro, del re?
Allora, il mio libro preferito di King rimane It, e rimane It perché It per me è stata una rivelazione personale, nel senso che io lo lessi appena uscito, lo amai follemente, ma non capii una serie di cose, perché probabilmente io anche ero vittima di qualche pregiudizio nei confronti dell'autore. Cioè era uno che studiava letteratura americana, mi ero laureato su Moby Dick e pensavo che King fosse un autore da divertimento, diciamo. Riletto a distanza di tempo, It è forse la riflessione più devastante sull'America degli anni Ottanta che mi sia mai capitato di leggere. King era uno che guardava le politiche di quegli anni in America, quelle di Reagan per intenderci, con un orrore letteralmente, perché erano politiche basate su una specie di darwinismo economico che portava all'esclusione dei deboli. Ecco, King in quel romanzo prende 7 ragazzini che si chiamano non a caso i perdenti e li fa diventare gli unici in grado di salvare una città da un qualcosa di mostruoso che la vuole demolire, ovvero sia propone un'idea in cui invece sono i deboli a vincere, non i forti. E questa politicità di IT io non l'avevo minimamente percepita quando l'avevo letto la prima volta, e quando l'ho riletto, devo dire, più di una volta da una posizione più matura, ecco, per me è stata un'autentica rivelazione, per cui oggi per me IT è uno dei 10 grandi romanzi americani di ogni tempo, ecco. Prima era un meraviglioso divertimento, oggi continuo a divertirmi follemente, ma diciamo genera un processo di riflessione anche sull'America che in un primo momento all'autore non avevo attribuito, ecco, quindi è stato un po' il testo che mi ha portato a riscoprire King e a fare un passaggio in più e a capire quanto sia centrale anche proprio dentro la narrativa americana to gur e non soltanto dentro la narrativa horror.
La forza sociale e addirittura politica dell'opera di King, lo stesso scrittore, no? Rivendicava il suo statuto di scrittore politico, a prescindere appunto dal genere. Noi ci fermiamo qui per oggi, sono aspetti che avremo modo di approfondire nel corso della settimana. Intanto ringraziamo molto Luca Briasco, americanista, curatore di Macabre, la nuova collana di Sperling e Kupfer dedicata a Stephen King, per averci introdotto il nostro dossier. Grazie, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi e buona giornata.